Siamo arrivati in Etiopia con un salto notevole, perché ci interessava vedere cosa sta accadendo lì. È un luogo di molte attività e novità. Cioè, il presidente ha vinto il premio Nobel, un po' come Obama, diciamo, però in realtà subito dopo sono scatenate delle sommosse di piazza, ci sono state credo 86 morti, se non erro. Giusto, Raffaele?
Sì, sono di più, 86 nell'ultima
Sì,
ondata di proteste.
Questo avviene, o è stato fatto passare più che altro come uno scontro di comunità, essendo nella regione Oromo, ma mi pare che lo stesso presidente Abiy sia di quella stessa comunità. No?
Sì, si tratta di scontri. In realtà diciamo che Abiy Ahmed, il premio Nobel, da quando è al potere ha avviato una coraggiosa e audace politica di riforme che ovviamente hanno scontentato alcuni in buona parte. Il motivo è semplice, i contrasti etnici, la storia, gli equilibri costruiti in secoli di storia, appunto, e anche di storia recente, non si cancellano ovviamente con delle riforme dell'ultimo momento. Le riforme ci vogliono, il premio Nobel gli è stato assegnato come incoraggiamento per proseguire questa politica di pacificazione esterna con l'Eritrea e interna, ma ovviamente la reazione è quella che avete descritto da studio. Diciamo che le principali etnie del paese, cioè i tigrini che erano al potere prima di queste riforme, prima dell'avvento di Abiy Ahmed, sono una minoranza, circa 6 milioni di persone, però detenevano un potere quasi totale. Lo detenevano praticamente dalla caduta del dittatore Mengistu. Le due etnie principali, oltre ai tigrini, che rimanevano fuori da questo dalle stanze del potere erano gli Amara, etnia dell'Alto Piano, anche questi una minoranza, praticamente nella storia gli Amara sono stati un po' la nobiltà dell'Etiopia, e poi però rimanevano fuori quella grande fetta che è veramente la maggioranza della popolazione del paese, cioè gli Oromo, etnia di cui fa parte Abiy Ahmed. Lui con le riforme ha cercato di rimescolare tutto, ha cercato di rimescolare il potere, soprattutto all'interno delle stanze nelle quali si decideva tutto. Uno dei problemi principali in Etiopia è la terra. Addis Abeba è una città in grande espansione, ha bisogno di terre e con i tigrini al potere era stato concesso ad Addis Abeba di occupare terre intorno alla città che è già enormemente estesa. Quelle terre sono terre Oromo e questo aveva fatto scoppiare proteste, eccetera. Tutto questo non è finito con le riforme, ovviamente. Tanto è vero che Abiy Ahmed ha subito tentativi di colpo di Stato, tentativi di assassinio. Perché? Perché il nuovo equilibrio non è ancora arrivato, semmai arriverà. Oggi Abiy Ahmed ha a che fare esattamente con questi problemi.
Però quello che si contrappone, diciamo, una specie sorta di capopopolo o Romo, è uno di nazionalità americana, pur essendo ovviamente, credo, di origine etiope, Jawar Mohammed. E come ha fatto? Se funzionava, se aveva un senso, quello che stava facendo il presidente, come è riuscito a sobillare la sua stessa etnia contro il presidente?
Beh, Jawar Mohammed ovviamente di che cosa si lamenta? Si lamenta del fatto, tra l'altro lui è stato un fedelissimo di Abiy Ahmed, si lamenta del fatto che nella distribuzione del potere si sta concedendo poco rispetto al loro peso numerico agli Oromo. Quindi è tutta una questione di equilibri di potere nei quali Jawar Mohammed è praticamente entrato. Ora lui ha annunciato che potrebbe presentarsi alle elezioni, staremo a vedere. Una domanda importante è quanto seguito, diciamo così, popolare ha oggi Abiy Ahmed, che pure ha ricevuto il premio Nobel, che pure ha avviato una campagna di riforme molto coraggiosa e anche molto audace, che ha cambiato e ha rivoltato praticamente come un calzino l'Etiopia. L'Etiopia, che è un paese tra l'altro di grande vivacità economica, ma è anche un paese dove sussistono possibilità di business enormi. Aprire l'economia, come ha fatto Abiy Ahmed, agli investimenti privati è qualcosa di veramente grosso. Aver liberato tutti i prigionieri politici, aver concesso al Fronte di Liberazione Oromo di rientrare nel paese. Sono tutte cose di grande importanza, ma che ovviamente vanno a toccare una serie di equilibri che poi bisogna trovare il modo di sanare, sui quali bisogna trovare dei compromessi. Questo processo è ancora in corso, staremo a vedere.
C'è anche una certa fragilità, in fondo mi pare che ci sia stata proprio in questi giorni una invasione di locuste che possono gettare buona parte del territorio nella fame più nera.
Sì, certamente non bisogna dimenticare che nonostante il grande dinamismo economico, nonostante la grande possibilità di business, nonostante il grande desiderio di investitori internazionali di entrare in Etiopia, l'Etiopia rimane ancora un paese che non ha raggiunto l'autosufficienza alimentare.
C'è un altro aspetto, è quello invece dei rapporti internazionali, è uno dei motivi, anzi credo il motivo principale per cui gli è stato conferito il premio Nobel ad Abiy è proprio questo, cioè l'essere riuscito a fare in qualche modo una sorta di accordo nell'area nel Corno d'Africa per mettere fine alle molte dispute che sono ancora in corso, tra l'altro in parte.
Sì, certamente. Ripeto, il premio Nobel gli è stato conferito perché è il premio Nobel per la pace e lui ha
Certo.
fatto la pace con l'Eritrea. Ma il suo compito più difficile, il premio Nobel ha anche un senso di motivazione, di rafforzamento di un processo in corso. Ma la pace più difficile in Etiopia è quella di cui abbiamo parlato poco fa, cioè la pacificazione e la convivenza di tutte le etnie, di tutti i gruppi di potere che in questo grande e importante paese, ricordiamolo, è il secondo più popoloso dopo la Nigeria, convivono e a volte non convivono, come stiamo vedendo in alcune occasioni in questo periodo.
L'ultimo aspetto che volevo sottolineare, toccare, E quello che riguarda le risorse idriche in particolare, perché anche queste pongono la questione a livello internazionale, in quanto si sta creando una barriera in particolare sul Nilo Blu, che fa sì che sia il Sudan sia soprattutto l'Egitto si ribellino a questa costruzione, perché verrebbe sottratta. Per l'Egitto sarebbe esiziale, perché, soprattutto ai primi tempi, per la creazione del bacino, perché verrebbe sottratta il famoso limo e tutta l'acqua che praticamente dà vita al Nilo in territorio egiziano. Come si può comporre lì la questione? Perché anche per l'Etiopia è fondamentale la costruzione di quella diga.
Sì, diciamo che il conflitto per le acque del Nilo è il primo conflitto per l'acqua del terzo millennio. Qui è evidente che le acque del Nilo sono una ricchezza formidabile. Diciamo anche che l'Egitto, che ci siano i faraoni, che ci siano i fratelli musulmani, che ci sia Mubarak, che ci sia
Al-Sisi.
Al-Sisi, non può rinunciare alla portata d'acqua che realizza questo miracolo nel deserto di irrigare praticamente, di rendere fertile un pezzo di deserto sul quale si fonda essenzialmente l'economia egiziana. L'Etiopia a sua volta, prima, ai tempi quando ancora non c'era un'Africa e un'Etiopia così vivace, diciamo che i paesi del bacino del Nilo praticamente usavano pochissimo l'acqua del Nilo, quindi non facevano grandi opere e quindi la portata rimaneva la stessa. Oggi la grande diga della rinascita invece sarebbe una importante barriera per questo, ed è appunto il conflitto è proprio questo. Essenzialmente tra Etiopia, che farà questa diga, e Egitto. Gli altri paesi del bacino del Nilo sono, diciamo così, dei comprimari, sono 9 se non sbaglio, 11 addirittura, ma sono paesi che non hanno in progetto a breve di fare infrastrutture sul corso del Nilo. L'Etiopia costruisce questa diga della rinascita sul ramo del Nilo Azzurro, che contribuisce con una grossa portata d'acqua alla portata totale del Nilo che arriva in Egitto. La questione è ancora aperta. Al momento non c'è un compromesso, non c'è una mediazione. Egitto ed Etiopia sono arrivati veramente ai ferri corti. L'Egitto ha detto di essere pronto a bombardare la diga. Abiy Ahmed, premio Nobel per la pace, ha detto che ogni etiope combatterebbe per difendere quella struttura. Dunque, solo il futuro ci
Vedremo.
dirà se sarà trovato un compromesso.
Va bene, ringraziamo Raffaele Masto per questa ottima e precisa illustrazione del mondo etiope, seppur brevemente. Grazie molte, ci
A voi
sentiamo
buon
presto.
lavoro.
Salute, ciao.
Ciao.